da loro. Adesso do la parola a Diego e Laura, che sempre un po' su questa falsariga, però ci racconteranno qualche spunto, qualche pensiero che nasce dalla loro esperienza di genitori adottivi.
Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Laura e lui è Diego, mio marito. E noi 10 anni fa abbiamo adottato 2 bambini che sono nati in Etiopia, che si chiamano Abiti e Genamo, lo dico perché. E questa scelta è nata dal nostro desiderio di avere una famiglia, ovviamente, ed è nata grazie a una difficoltà, quindi la difficoltà che noi abbiamo incontrato ad avere dei figli biologici. E quindi questa difficoltà ci ha provocato dolore, sofferenza, cioè un periodo difficile, anche un po' di smarrimento, ecco. Quindi oggettivamente è stata una seconda scelta, insomma, un ripiego. Ecco, dico una seconda scelta, ma non l'ultima, perché nonostante appunto questa difficoltà, questo impedimento, io proprio non me la sentivo di forzare le cose e di a tutti i costi avere un figlio biologico. E quindi questa scelta si è fatta spazio, insomma, si è fatta largo dentro di noi anche durante il percorso che noi abbiamo fatto per avere la patente di possibili genitori adottivi. E in questo tempo lungo, non so come dire, io mi ricordo benissimo che alla fine questa opportunità, questa scelta, questo progetto è diventato dentro di me l'unica cosa che io volessi, cioè in quel momento non volevo più, ecco, un figlio biologico. Lo so che può essere assurdo, però è stato proprio così, me lo ricordo come se fosse oggi. E noi siamo partiti e abbiamo avuto e abbiamo ancora, insomma, perché comunque quando siamo partiti avevamo molte paure, cioè io avevo, non so, paura di non essere in grado, di paura anche della sofferenza dei bambini che avremmo accolto, quindi della loro esperienza di sofferenza, di non saperla accogliere, di non saperla affrontare, di non saperli sostenere. E quindi la paura di essere inadeguati, la paura di magari anche di non essere amati, chissà. E poi diciamo che devo dire che, non so, però siamo proprio partiti anche per andarli a prendere, credo anche con una discreta dose di incoscienza, non di inconsapevolezza, ma di incoscienza. Infatti io molte volte dico: ma come ho fatto? Perché proprio è stato anche un po' come tuffarsi nel vuoto, nonostante tutta la preparazione teorica o comunque anche tutti i pensieri che uno può fare, comunque il senso è, sembra proprio anche un po' di tuffarsi in incognita e non sapere. E quindi queste paure le abbiamo avute, ogni tanto ancora adesso abbiamo la preoccupazione che possa accadere qualcosa a cui non sappiamo dare risposta. E però nel frattempo sono passati 10 anni e i nostri figli sono cresciuti, io già il rimpianto di quando erano piccoli, forse non ho detto l'età. L'ho detta, scusate. E allora dunque, nel 2006, quando siamo andati a prenderli, Abiti aveva quasi 4 anni e Genamo ne aveva quasi 7. E adesso sono 2 adolescenti. E quindi questi 10 anni sono stati intensi. Io posso dire di essermi dedicata a loro e anche Diego tantissimo, con tanto amore. Io sono molto contenta di questa esperienza. Devo dire anche che noi siamo stati fortunati, quindi questa fiducia, questa incoscienza che abbiamo messo, in effetti, come dire, siamo stati fortunati perché i nostri figli sono discretamente sereni, si sono e ben inseriti nella nostra famiglia, nella comunità, nella scuola. E siamo stati fortunati perché io penso che siano stati amati quando erano piccoli, nonostante la loro sofferenza, che hanno subito l'abbandono, hanno subito anche altre cose, più tantissime difficoltà, però io credo che i loro genitori o gli adulti che li hanno accuditi quando erano piccoli li abbiano amati, perché si vede che, cioè, io credo anche questo, insomma. Non so se vuoi dire qualcosa nonostante la voce che ti manca. Ovviamente dico una cosa banale e scontata, ma io sento questi figli come se fossero nati da me, anche se è una cosa assurda, perché io tutti i giorni che li guardo posso ben vedere che non hanno nulla che mi assomiglia, però davvero non so come spiegare questa sensazione, che magari a qualcuno che non ha provato questa esperienza può sembrare strana, ma io mi sento così, ogni tanto mi devo svegliare, devo dire guarda che non è così. Quindi aggiungo solo una cosa, perché mi sembra importante in questo momento, che lo vivo un po' come mio limite. Io penso che una cosa che sto capendo un po' adesso, forse che sono adolescenti, che loro hanno dentro di loro una storia che non è mia, e quindi non possono vedere in me, come invece io vedo in mia madre, per esempio, tutto quello che gli appartiene. E quindi credo che sia necessario, come dire, anche da parte mia, questo forse non l'ho fatto abbastanza, non sono stata capace, ma magari cogliere e cercare di far nascere e crescere di più in loro qualche caratteristica, qualche aspetto, qualche talento che pesca in un mare che io non comprendo, non so, non conosco. Ecco, questo penso che sia un limite, che cioè una necessità che penso che debba essere esplorata, magari più adesso, perché tutto lo sforzo che è stato fatto fino adesso da parte nostra per creare, insomma, per far sì che loro si inserissero in modo corretto o comunque bello, quindi anche complice il fatto che loro hanno un grande desiderio di essere uguali agli altri, di essere esattamente come gli altri, di non avere, ecco, differenze. Quindi questo ha fatto sì che anche noi li crescessimo come se fossero, come se nulla fosse, non proprio così, insomma, però insomma, perché abbiamo sempre comunque cercato di dare dignità alla loro storia, alla loro provenienza, alla loro sofferenza, e dare le spiegazioni quando ci venivano richieste. Però è vero che anche nelle scelte che abbiamo fatto per loro, con loro, li abbiamo fatte come se fossero stati figli nostri, e quindi questa parte che per noi è sconosciuta un po', quindi della loro identità altra rispetto a quello che siamo noi, alla loro storia passata, alla loro cultura, alla loro provenienza, deve essere un po', forse vista un po' di più, ecco. Questo, scusate, ho detto tutto. Quello
che volevo dire. Sara, cerco di dare un conto.
Qui ha la voce giù, quindi
non preoccupatevi, non sto faticando, per cui non viviate con colpa questa situazione. Io volevo dare soltanto alcuni elementi, e chiaramente uno arriva qua con un'idea, sente gli altri interventi e ne segue un altro. Io volevo dire questo, che quello che mi ha portato questa esperienza, io lo vivo soprattutto nel fatto di progressivamente aver abbandonato l'idea di progetto. Per me la parola ha dietro di sé tutto un discorso di razionalità, di bilancio. Sarà che sono ingegnere, e quindi diciamo, per me è stato formidabile questo, il progetto. Mi piace di più muovermi facendo così una piccola cosa. Sto leggendo ultimamente la storia di San Brandano, Navigatio Santi Brandani, questo monaco irlandese che prendeva la barca, lasciava andare le vele, dove andavano. A parte tutto, io ho scoperto, ma veramente fisicamente, quello che mi hanno dato i ragazzi e l'interazione con loro, con Laura, è che la potenza, la capacità dell'abbandono e della pancia. Cosa vuol dire? Dare fiducia al fatto che sentivo una cosa di pancia ed era giusta. Se volevo, se ci mettevo su il filtro della testa, non andava bene. Esempio. Ma anche su banalità, voi potete immaginare, ma forse non lo so, il 25 di giugno 2006 arriviamo in Italia dopo 21 giorni in Etiopia, nell'orfanotrofio di Addis Abeba, con questi due bambini che non parlano italiano alcunché e mangiano in un modo diverso, parlano un'altra lingua, hanno altri ritmi, e uno dei giorni dopo sono col maggiore sul balcone e stavamo vedendo un fiore, noi eravamo accovacciati, ci alziamo e lui cade. Cosa fai? Non puoi neanche interagire con lui, come comunichi? E allora cosa faccio? Beh, prendo, vado giù in farmacia, gli ho preso il Polase, ho portato su il Polase, è una stupidata, lo so, però questi ci sono molti altri esempi, lasciarsi andare alle cose, sentire che con loro soprattutto, anche perché in fondo non è un lasciarsi andare così inconsapevole. L'altro dono che ci è arrivato è che c'è l'idea di un disegno con la D maiuscolo, che magari sia noi, cioè perlomeno non so da che parte ci porti, ma se mi lascio andare le cose vanno. E questo colore è stato formidabile anche il fatto che noi abbiamo dovuto costruire una famiglia, ma anche nelle banalità. Ghilam e Abiti non sono fratelli, arrivano da due storie diverse di cui sappiamo esattamente due righe di un foglio che ci ha dato il tribunale di Addis Abeba, il resto lo sappiamo da cose che ci dice Ghilam. Abiti no, perché era piccolo. Abiti lo abbiamo preso per il codino, perché quando siamo arrivati giù aveva delle crisi di dolore e ci hanno detto che probabilmente se fosse stato lì avrebbe virato verso delle forme autistiche. Io ben presente negli occhi, tutte le mattine noi eravamo ospitati all'interno dell'orfanotrofio, nelle case proprio per le famiglie che li adottavano, e abbiamo cominciato subito la vita con loro. Beh, tutte le mattine io ho negli occhi, e non me lo scorderò mai, Laura seduta sul letto in mutande che teneva Abiti, che piangeva ma in modo disperato. Ma voi, cioè, non avete idea cosa vuol dire un bambino di 4 anni che comincia a piangere disperato, e lei silenziosa che se lo teneva, e io con Ghilam altro scendevamo a fare colazione. Questa è stata una roba incredibile. E quindi questi, adesso mi sto perdendo, ma sono arrivati, li abbiamo presi, accettati, interagendo con loro al massimo in queste cose per creare una famiglia. Dicevo, non sono fratelli. Dopo un po' di tempo ci siamo inventati il rito della fratria, ci siamo messi nel tappeto della nostra sala con delle candeline lì attorno, mi ha fatto una storia. Ma la stessa storia che continua oggi, perché noi da quando ci sono loro, questo ve lo dico perché magari può essere utile, noi tutte le sere quando mangiamo assieme, quindi quasi sempre, noi mangiamo con le luci spente, con le candele, non c'è televisione, non c'è radio, ragazzi, funziona, nel senso che si crea automaticamente uno spazio di tempo, si diceva, di autocoscienza, cioè vuol dire viene fuori tutto, si facilita. Anche perché magari c'è il buio, uno un po' vergognoso e così via. Questo è fondamentale, fondamentale per noi. È stato fondamentale perché loro devono arrivare e dire, ma qual è la mia famiglia? Ma i ragazzi, io dove sono, chi sono? Sono colorato, gli altri no, e così via. E mi è importante, infatti, per esempio, banalità, ma che consiglio a chi dovesse intraprendere, non fate in modo che per il primo tempo siano gli altri a venire a casa vostra, mai voi agli altri, dagli altri, perché è quella la casa loro. Tutti aspetti di questo tipo che a mio parere, a parere di Laura, creano, hanno dato un imprinting, perché un ragazzo fa l'ottatura e non ha queste cose qui, a parte, diciamo, le cose negative che si porta dietro. Avrei da dire mille altre cose, ma per il tempo no, però una cosa ve la devo dire, che questo, personalissima, cosa mi ha fatto partire, semplice, non lo so, e mio padre è morto nel 2003, non è morto. sentito nella voce, è morto di una terra, ma io la notte in cui lui è morto, ho avuto un tumore al polmone, io ho avuto l'avventura di stare con lui tutta la notte, dalle 9 di sera fino a quando è morto alle 6. E sono successe delle cose indicibili, perché sono indicibili perché uno ci deve essere dentro. Ma da lì sono uscito dal fatto sempre più rafforzato di un'idea di famiglia, di uno spazio, di un luogo, dove poter avere relazioni intense, dove scambiarsi delle cose. Laura non se lo ricorda, glielo ricordavo ieri, ma non l'ha ancora detto, dico io. Nel 91, quando abbiamo fatto la formazione per, diciamo, diventare sposi, io ho creato, non c'erano allora sull'orizzonte i problemi di sterilità che poi sono miei, che non ci hanno portato a questo, non c'era niente di tutto questo. Ho creato uno scandalo perché ho detto, ma io anziché genitorialità naturale vorrei prendere, vorrei avviare perlomeno un discorso di genitorialità adottiva. C'è tanta gente al mondo, tanti bambini che soffrono perché fermati. Ecco, come dire, qualcuno ha detto che il futuro entra, ecco, magari in quel momento lì. E di quella cosa lì io mi sono ricordato quella notte di cui ho avuto la fortuna. E da lì sono uscito e il giorno dopo ero diverso con questa idea qua. Ci siamo messi in marcia, via, un cammino. È stato molto utile. Un aneddoto, ve lo dico dopo, mi lascio veramente, è questo. Noi abbiamo anche ultimamente questa abitudine di fare un cineforum a casa. Il venerdì sera cucchiamo i bambini, facciamo vedere i film, cerchiamo di non fargli vedere la televisione se non con regole, difficilissimo, perché uno si dice in mezzo, l'altro, ce n'è quelli sono 14 quasi. L'abbiamo fatto vedere ultimamente Exodus, questo bellissimo film di adesso non mi ricordo l'ordine di rivista, però così recente. Beh, ci ha colpito, ma dico ci ha colpito tutti, quando a un certo punto c'è la scena in cui vedi Mosè solo sulla riva del Mar Rosso, arrivano e lo so, gli altri sono incerti. Cosa facciamo? Sì, d'accordo, ci abbiamo gli egiziani alle spalle, c'è il deserto, ma lì c'è il mare. E allora ci è piaciuto, e ve lo dico con divisione, come loro noto, perché ci parliamo spesso di queste cose qui, è che a un certo punto c'è una frase bellissima in cui c'è questo uomo che si rivolge a Mosè e dice, oh Mosè, ma mo che fanno? E lui dice, con la sua ieraticità forte, ma vuoi vivere, vuoi morire da schiavo o morire da uomo libero? Ecco. A me piace pensare che una traversata con i nostri due così ragazzi sia veramente l'avere detto, va bene ragazzi andiamo, tutto qua, scusate.